È ormai evidente che quella che stiamo attraversando è una fase di crisi acuta del sistema capitalista che si riflette sia sul piano nazionale che internazionale. Infatti le manovre antipopolari, che sono state la ricetta della borghesia imperialista come risposta alla crisi economica, le hanno fatto perdere l'egemonia tra le masse. È evidente nella crisi interna, che ha visto mettere in disparte le forze politiche, emanazione diretta della borghesia, come PD e Forza Italia, in favore di due formazioni populiste e antieuropeiste, come Lega e Movimento 5 Stelle. È altrettanto evidente sul piano internazionale, dove le contraddizioni tra grandi potenze imperialiste si fanno sempre più acute, da un lato aggravate dalla corsa al protezionismo, dall'altra politiche sempre più aggressive che dietro etichette come sicurezza nazionale o peacekeeping spingono per mantenere accesi sempre più scenari di conflitto. La guerra è infatti lo strumento con cui le borghesie conquistano posizioni strategiche, sia geografiche che politiche, nello scacchiere internazionale. Si vede ad esempio il caso della Siria o delle repubbliche del Donbass. Si contendono risorse a basso costo e nuovi mercati, il che è palese in tutto il Medio Oriente e nel continente africano. Le politiche guerrafondaie e la militarizzazione generalizzata hanno trovato terreno fertile in un paese come l'Italia, i cui governi si sono succeduti per sostenere gli interessi della borghesia. Sono saldamente rimasti legati ai progetti di guerra delle grandi potenze raccolte nella NATO sotto la guida USA, che ha trasformato il paese in una piattaforma militare, sfruttandone posizione strategica. Se la classe dominante, attraverso i media istituzionali, alimenta la paura e l'odio razziale per indebolire l'unità di classe e la solidarietà internazionalista, oltre a promuovere le proprie iniziative militari, Radiazione vuole essere uno strumento di controinformazione, costruito assieme a tutte quelle realtà e ai singoli che si attivano nel territorio come forze innovative e di cambiamento. Come Tamburi Rossi in particolare, da 5 anni ci occupiamo di analizzare scenari di conflitto e tentare di comprenderne le dinamiche alla base. È una strada che abbiamo sentito la necessità di percorrere, ora più che mai, per far fronte al mare di menzogne e strumentalizzazioni trapelate negli anni dai canali di informazione ufficiali che gettano fumo negli occhi delle masse con la favola dei buoni contro i cattivi, i cui ruoli naturalmente mutano in base agli interessi del momento, che sostengono la guerra come unica soluzione per la sicurezza nazionale e mondiale, che fomentano l'odio verso gli altri popoli per guadagnare facili consensi e giustificare le proprie iniziative coloniali, che promuovono la militarizzazione del territorio, che celebrano la divisa persino nelle scuole elementari come simbolo di onore e incensano coloro che la indossano, di fatto strumenti al soldo della classe dirigente, come eroi della patria. Ciò che per noi è da sempre fondamentale è dare invece voce a coloro che maggiormente vivono gli effetti della militarizzazione e delle guerre imperialiste sulla propria pelle e che si oppongono alle logiche della borghesia, portando avanti con coraggio e determinazione la lotta in difesa dei popoli e del loro territorio. Oggi sono nostri ospiti, e in parte sono qui di persona, in parte li ascolteremo in collegamento telefonico, dei compagni che rappresentano una delle realtà più importanti nella lotta territoriale contro le politiche di sopraffazione. Stiamo parlando della lotta del popolo palestinese, che sin dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, con l'instaurazione dello Stato di Israele, viene massacrato, saccheggiato, privato della propria libertà e di qualunque mezzo di sussistenza da parte del regime sionista. I media ufficiali, anche nei rari casi in cui si pongono in maniera critica rispetto alla situazione, tendono sempre a proiettare l'immagine di una Palestina ormai distrutta, sconfitta, svuotata del proprio spirito e priva di energie. Noi sappiamo però che la realtà è ben diversa. Negli ultimi mesi, anche in seguito al riconoscimento da parte dell'amministrazione Trump di Gerusalemme come capitale di Israele, la colonizzazione e la repressione tra assassini e detenzione amministrativa si sono intensificati in maniera esponenziale. Eppure il popolo palestinese continua a portare avanti la propria lotta, sia dentro che fuori dalle carceri, marciando ogni venerdì per il diritto al ritorno. La Palestina non ha ceduto, anzi, le nuove generazioni hanno raccolto le motivazioni dei loro genitori, portando nuova energia e continuando a rappresentare un esempio che per tutti i popoli che resistono. Non a caso, moltissime realtà di lotta, dando prova di solidarietà internazionalista, si sono espresse e mobilitate a fianco della resistenza palestinese. L'ultima occasione è stata proprio poche settimane fa, contestualmente al Giro d'Italia, reso strumento per normalizzare e legittimare i crimini di Israele attraverso il cosiddetto sport washing. Come saprete, infatti, quest'anno il giro è partito da Gerusalemme. Molti compagni tra cui peraltro molti compagni non muos, hanno accompagnato il giro in tutte le sue tappe per ricordare a spettatori e partecipanti che la vera vittoria, quella che noi sosteniamo e continueremo a sostenere, sarà quella della Palestina e del suo popolo. Siamo ovviamente felici di avervi con noi e di avere l'occasione di ascoltarvi, finalmente non limitati dai tempi radiofonici. Speriamo con questa iniziativa di dare un piccolo contributo, quindi grazie e benvenuti.
Adesso andremo a collegarci con Maissa, una lavoratrice, madre di 5 figli, che è a Gaza, che vive a Gaza e che resiste a Gaza. Quindi da lei poi ci faremo raccontare, ovviamente, qual è la realtà che si vive quotidianamente e quali sono i problemi che si affrontano resistendo e lottando.
مايسا مساء الخير سمعتيني؟
سمعك أنا سمعك منيح بس يمكن عشان الأداء أنت مش سامع
ما سمعتك كيف سمعتيني كويس؟ أوكي مايسا بدي أوجه لك أول سؤال طبعا بالسهرة هاي الليلة على أساس تطلعين على حقيقة الوضع بقطاع غزة طبعا أول سؤال كيف الوضع بشكل عام في قطاع غزة في الوقت الحالي ميسا
أيوة يا أحمد
أوكي سمعتيني كويس هلا لأنه انقطع الخط قبل لحظة أوكي ميسا سؤالي إليك بالتحديد كان ما هي طبيعة الأوضاع في قطاع غزة في الوقت الحالي في هذه الأيام؟
حالياً الأوضاع يعني تقدر تقول يعني مش عارفة هو هدوء الهدوء اللي قبل العاصفة ولا الملل ولا مش عارف إيش حالة الناس تتنوع في ناس تكتب إنه على غول زي ما بيقولوا وفي ناس ملت وفي ناس خايفة كمان
نعم. Allora, la prima domanda che ho fatto a Maissa è qual è la situazione attuale nella striscia di Gaza. E Maissa ha iniziato questa espressione un po' così forte. Ha detto ci sono diverse sensazioni in questi giorni perché la situazione attuale è rimasta uguale come prima, è un senso di una parte delle persone ha un senso di frustrazione, un'altra parte ha un senso di impazienza, una terza parte ha un senso di tristezza. نعم ميسا كملي تفضلي. طيب ليش هذا
حدث عنا بقطاع غزة وكمان يعني الحلو في الموضوع انه بلش يصير في حراك في الضفة وفي الشتات لو طبعا مسيرة العودة وكمان اللي منيح بالموضوع برضو انه صار في بعد عن يعني عدد الشهداء اقل يعني امبارح بس شهيد واحد الاصابات غاز اكتر اقبال الناس صار على المسيرة بهدوء كأنه بيروحوا بيشاركوا بهدوء في ألعاب أطفال في فنون في دبكة في أشياء كتير يعني بيشاركوا فيها الناس بهدوء بعيد عن العنف بعيد يعني بيحاولوا قدر الإمكان هم ما يعرضوش حالهم للقناص الإسرائيلي أكبر قدر ممكن يعني
نعم. Allora, Maissa si esprime e questa sensazione che ho descritto prima deriva dal fatto di questo fatto che siamo isolati. Lei si riferisce ovviamente dall'inizio della marcia del 30 di marzo nella striscia di Gaza per portare il messaggio del diritto al ritorno per i palestinesi la prima cosa. La seconda cosa, per denunciare l'assedio che dura da ormai tanti anni contro la striscia di Gaza, ma un assedio da parte di Israele da una parte, dall'altra parte la parte dell'Egitto, e purtroppo dalla terza parte, dalla parte dell'ANP, dall'autorità palestinese rappresentata di Abu Mazen. Allora, Maisa, riferisce a cioè, questa sensazione deriva dalla solitudine, perché noi stiamo soffrendo e non abbiamo sentito una vera solidarietà. Lei riferisce sia ai paesi arabi, sia ai palestinesi della Cisgiordania, perché comunque lì, vi parlerò dopo perché ci sono stato lì, la situazione è un po' difficile, né a livello internazionale, perché comunque la gente di Gaza, nonostante tutto, continua a soffrire. E lei, Maisa, mi ha descritto che gli ultimi marci che sono, perché c'è questo appuntamento settimanale, il venerdì di ogni settimana si va verso i confini. In questi giorni sono svolte diverse manifestazioni in diverse forme, perché c'è stata la marcia delle donne. Adesso chiederò a Maisa di aggiornarci su questa marcia martedì scorso. Lei mi ha detto l'altro ieri ci sono state diverse manifestazioni di giochi di bambini, e la gente ovviamente sta cercando di evitare i cecchini, perché chi avvicina viene cecchinato dai soldati dell'occupazione israeliana. Tfaddali, ma salam. Ok, Maisa dal settimo piano ci sta facendo una visione della città di Gaza.
Sei fin.
Ma fi kahrab. Le case sono al buio in questo momento, perché una parte, come ci ha fatto vedere, il centro della città dove c'è la corrente, dove c'è la luce, e il resto della città sta al buio.
نعم يا استاذ تفضلي اذا بتحكي لنا عن طبيعه الانشطه ايش صار معاكم يوم الثلاثاء الماضي سمعنا انه صارت مسيره نسائيه على الحدود مع غزه تقدري تحكي لنا
ثلاث يوم مميز كان يوم جندري بامتياز كان يوم يعني زي يوم المراه كان كل المشاركه نسويه من كل الاعمار يافعات زهرات ويافعات ونساء ومن الأحزاب كان في من الانجيوز المؤسسات من ستات البيوت العاديين كل واحدة كانت حاملة ببو أطفال يعني كانوا اللي ما بتقدرش تطلع عشان البيبي كانت مخذة ابنها حضنها وطالعة كان في كمان إشي حلو كتير إنه السيدات الفلسطينيات كانوا لابسين أشياء تراثية كانوا بعبروا عن فلسطين مش عن حزب مش ولا حدا كان أو مش ولا حدا يعني تقريبا المنظر العام كان يعني منظر فلسطيني صورة فلسطينية مليانة تراث مليانة نقشات تصريف كوفيات كان منظر جميل جدا إلى طبعا جانب كان في برضه مشاركة من الأحزاب واسعة أو كمان بس إنه الأحزاب هي القائمة على هاي المسيرات.
أوكي.
كان في حضور يعني ممتاز جدا من المرأة الفلسطينية يومها.
Allora, la mia domanda a Maisa è stata particolare del martedì scorso, perché era prevista la marcia delle donne palestinesi nella striscia di Gaza. Maisa mi descrive questo evento con molto orgoglio, perché mi ha descritto come fosse stato una festa della donna palestinese, perché c'erano tantissime donne di diverse età, tra giovani, anziani, studentesse, dove c'erano anche le mamme che portavano i neonati in braccio in questa marcia. È stata veramente una giornata particolare, perché ha rappresentato anche una vera e propria unità tra le donne palestinesi in questo momento. E adesso chiederò a Maisa, perché noi abbiamo saputo quanti che sono stati gli scontri, gli sparatori dalla parte dell'esercito israeliano contro questa manifestazione. Chiediamo, Maisa, lo samahti,
samahtini.
سمعنا انه صار في كثير جرحى في يوم المسيره هاي في يوم مسيره المراه في غزه كم كان عدد الجرحى واعتقد كان في شهيد وفي عدد كبير من الجرحى
في كان عدد جرحى وفي بس انا مش حافظه شوي اذا بتحبوا ممكن ابعت لك يعني ارقام على الواتساب يعني ارقام اكيد شوي من وزاره الصحه
نعم
امبارح كمان كان في شهيد ما هو برضه يوم الجمعة بكون في تعالي رئيسي ويوم الثلاث
نعم
كان في شهيد
الأخبار اللي وصلت هنا حكت عن 134 جريحة طبعا من الغاز المسيل للدموع وبعض الإصابات بالرصاص
كله كامل هو كمان الغاز زي مرة ما حكينا مش عارفة إذا متذكر حكينا عن إنه بيستخدموا غاز الإسرائيليين بيستخدموا غاز غريب مش غاز مفيد للدموع بس يعني أنا عاصرت الانتفاضة الأولى ومتذكر الغاز كنا نشم ونشم بصل يمشي الحال اللي بيصير إنه بيصير حالات زي الكريز تبع الصرع الشخص اللي بيشم الغاز بيستمر لمدة أسبوعين بيصير كل يومين تيجي الحالة إنه بصير يصرخ صراخ شديد من الألم بيكون الألم في مركز العصب ما بيكونش قدام الطبيب إلا إنه يعطيه مسكن وبس وقت القصة ويروح كل يومين لمدة أسبوعين هيك بصير فيه لحد ما يبدأ يتحسن
نعم Allora, Maisa conferma che ci sono stati 134 feriti durante questa manifestazione, durante questa marcia delle donne palestinesi nella striscia di Gaza, in particolar modo con un tipo di gas che Maisa descrive che ha vissuto la prima intifada, la seconda intifada, però questo gas che stanno sperimentando in questi giorni nella striscia di Gaza è un gas veramente... Lei mi ha descritto che le crisi isteriche che produce questo gas durano tra 2 settimane e 20 giorni. E quindi questo poi bisogna vedere veramente, perché nella striscia di Gaza sono state sperimentate tantissime nuove armi che sicuramente sono... Maisa? كنت بسألك السؤال الثاني ميسا طبعا احنا في هاي الايام بنسمع كثير عن صفقة القرن وطبعا تبعيات صفقة القرن ودائما بنسمع غزة في وسط هذا الحديث عن صفقة القرن في غزة المواطنين في غزة ايش بيعتقدوا ايش هي هاي صفقة القرن خلينا نشرح للناس الموجودين عن هاي الصفقة إذا كانت فعلا موجودة أو إنها هراء أو
اللي وصلنا إحنا بغزة أو اللي يعلن عليه بعض الناس في غزة إنه في شيء اسمه صفقة القرن في ناس أنا بحبوا يسموها صفعة القرن سمعنا أحمد؟
سامعك ميسا بس هاي مش عارفة ترجمة
يسموها صفعة القرن مش صفقة القرن هاي الصفقة لها علاقة بتسوية مع الإسرائيليين بإنهاء القضية الفلسطينية إنهاء قضية اللاجئين اعتبرها يعني قضية اللاجئين إشي مالوش طعم هي طبخة يعني إحنا بنعتبرها
نعم
كمان لها علاقة ب إعلان القدس عاصمتنا، عاصمة فلسطين، عاصمة لدولة الكيان، وأبو ديس بديل لعاصمة لفلسطين.
نعم، مين صاحب هاي الصفقة؟ مين اللي طرحها؟ مين اللي بيقترح فيها هاي الصفقة؟ ترامب، الحكومة الأمريكية؟
ترامب، السعوديين طبعاً الراعي الأساسي لهاي الموضوع. وفي يعني في حديث عن طبعاً قبول عربي موجود، المصريين مع، في حديث عن إنه الضغط يعني على غزة بهاي الفترة له علاقة بإنها أداة ضغط عشان إنه لتمرير صفقة القرن. يعني الإجراءات العقابية اللي بتصير، الحصار، الوضع العام للناس، الفقر اللي بيكو اللي صاير.
نعم. La mia domanda è stata, abbiamo sentito in questi giorni parlare molto dell'accordo del secolo che ci è stato proposto dall'amministrazione americana, in particolar modo dal presidente Trump. Ho chiesto a Maisa di cosa pensa la gente nella striscia di Gaza di questo cosiddetto accordo che in realtà non... Allora Maisa mi ha risposto che la gente è distante da chi cucina in questa, chi prepara, chi complotta contro la questione palestinese, perché in realtà questo accordo è stato concordato con certi paesi arabi come l'Arabia Saudita, come l'Egitto, per fare pressione ai palestinesi di rinunciare alle questioni principali ai principi della questione palestinese, cioè Gerusalemme capitale della Palestina e il diritto del ritorno. E quindi Maisa pensa che questo accordo l'obiettivo è distruggere questi principi che abbiamo portato con la lotta dall'inizio del nostro popolo, e quindi non passerà questo cosiddetto accordo. Tfaddali Maisa, da hab tضيف ay shay.
اللي حابه احكي بس مش عارفه كيف احكيها، انه يعني احنا الفلسطينيين بنحبش او ما يعني بجيش بقلبنا بطوعناش إنه نحس للحظة إنه في طواطئ فلسطيني علينا، إنه أهل غزة صاروا شعارين إنه السلطة الفلسطينية بتضغط على غزة، بتعاقبها، يعني بتخنقها، حتى لما بصير حراك في الضفة، يعني الحراك في الضفة انقمع، يعني شو اللي بدها إياه السلطة؟ بنصير نفكر عباس شو وين رايح؟
نعم.
مش عارفين يعني هذه النقطة، موضوع السلطة احنا مش عارفين. هل حماس لها علاقة كمان انها بتضغط على الناس عشان لما اللي يجي بالاخر نرضى فيه؟ يعني بكرة لما حدا مخنوق على الاخر او غرقان، لما تطلعوا بريت المية هو بيهدى، مظبوط ولا مش مظبوط؟
اكيد مظبوط.
فهل هم هيك بيعملوا فينا السلطة وحماس؟ مش عارف يعني،
مش عارفين، فيش شيء واضح. نعم. Allora, Maisa purtroppo dice che la parte più dolente della nostra situazione è la posizione dell'autorità palestinese in Cisgiordania, perché in realtà pratica un ricatto continuo da diversi mesi. In più è un'altra parte che dà la responsabilità di Hamas all'interno della striscia, come è un movimento che rappresenta una forma di autorità lì, e descrive che non c'è una chiarezza da parte della politica palestinese, perché comunque nella striscia, in Cisgiordania ci sono state delle manifestazioni che sono state che sono state delle cariche dalla parte della polizia, dell'autorità palestinese, hanno usato i manganelli, hanno usato i lacrimogeni,
e hanno impedito una forma di solidarietà con la striscia di Gaza. Quindi proprio sta descrivendo questa situazione con molta amarezza, perché sembra che la gente, che la povera gente nella striscia di Gaza, altro che l'occupazione israeliana che bombarda, che assedia da tantissimi anni, c'è una forma di malessere interno. E forse per me, come palestinese, è difficile spiegare questi meccanismi che purtroppo esistono. تفضلي مايسا كاملة.
يعني هذا هو يعني هاي اللي احنا بخصوص صفقة استقرار او على الاقل هاي اللي وصلنا. كمان في اشي يعني يعاب على السلطة وعلى الحكم العربي بشكل عام، انهم الحكومات العربية لما بكون اي حدث في البلد ما بيشاركوا شعبهم، ما بيعلنوا شو نواياهم، كل شيء مركزي. يعني احنا نفتقر للديمقراطية، هذا شيء موجود في المجتمعات العربية بشكل عام، بس حقنا عليهم انهم يكونوا واضحين على الاقل معنا. احنا الناس، احنا الشعب، الناس البسيطة، لما بنروح بنشارك في مسيرة العودة تلبية هدول المسؤولين اللي هم شايفين انه مسيرة العودة في المصلحة العامة. كمان حقنا عليهم انهم يكونوا واضحين معانا احنا وين رايحين. لا يعني لا وقتش، على الاقل نعرف انه هذه العتمة اللي غزة فيها لوقتش.
Mais ha continuato a descrivere la situazione non solo dei palestinesi della Cisgiordania, ma anche dei popoli arabi, perché comunque questa mobilitazione è iniziata il 30 di marzo, è tanto tempo passato. Per la mancanza, come ha detto Maisa, di una vera democrazia e una vera possibilità di espressione nel mondo arabo, non abbiamo visto nessuna o pochissime manifestazioni che non vanno all'altezza di quello che è accaduto dall'inizio di questa marcia nella striscia di Gaza. E in più Maisa descrive la situazione come se mancasse un leadership politico in questo momento nella striscia, per dare delle prospettive alla popolazione, perché anche iniziando una lotta come quella che ha iniziato la popolazione di Gaza il 30 di marzo, dovrebbe avere un piano. La gente non riesce a capire, perché si parla di proposte, se ci sono ricatti dalla parte delle autorità palestinesi, quindi c'è una forma di confusione. Però Maisa descrive che la popolazione distante dalla politica, che è sempre nella prima fila quando ci sono queste manifestazioni, queste proteste per rivendicare i diritti della gente nella striscia. مايسا طبعا بعرفش انتو اكيد متابعين الاخبار اكثر منا. طبعا احنا بهذول اليومين سمعنا عن هدم المنازل في منطقة الخان الاحمر في القدس.
صحيح.
اذا عندك اخبار جديدة، اذا عندك معلومات اكثر، لانه طبعا احنا سمعنا انه هي قرية بدوية في شرق القدس، والاسرائيليين اصدروا حكم بهدم منازل.
لا مضبوط، صنع القرار باسلاء.
نعم تفضلي احكي لنا.
عارف يا احمد، احكي لك يعني لحظة شوي بس. ميسولين اضوي لده ما يتطرف ايش.
معلش دخل من
الضوء. لا اتفضل احمد.
هنا كل الناس شايفينك طبعا، انت عارف انه كل الناس شايفينك هون.
اوكي. لا خذ انا برا، انا على البلكونه عشان الفضاء.
لا خذ راحتك مش
احمد. اللي بيصير فينا زي اللي بيصير، زي ما صار، زي ما المثل اللي كان وكلنا يوم اكل الثور الابيض.
وكلنا يوم اكل الثور الابيض.
هلقيت احنا اللي بيصير فينا. انا اليوم يعني اجى في بالي هذا الحكي بالصدفه، يعني قد تذكرته لما صرت اقرا الاخبار عن الخان الاحمر. الخان الاحمر لحالهم يعني احنا مش واقفين معهم، اهل غزة مش واقفين معهم. انا متأكدة لو فتحوا الحدود راح تشوف تضحيات مش طبيعية من اهل غزة لا يوقفوا معهم. وبس بحس انه السلطة الحكومة في غزة حماه اللي اصلا جزء لا يتجزأ من حركة الاخوان المسلمين كانوا متواطئين علينا، قسمونا قسمين، ناس حبسون في الضفة ناس حبسون في غزة، وبعمل بدالهم فينا. يعني لحالها غزة تقدرش تعمل إيش، كتير وضعنا صعب. وكمان يعني إحنا في مسيرة العودة بنعمل اللي علينا وبنطلع وبنشارك، لكن إحنا دائما بنحس إنه مشاركتنا منقوصة من غير الضفة. لما طلعوا أهل الضفة حسينا إنه إحنا بنعمل إشي كبير.
نعم.
حسينا إنه إحنا بنعمل إشي كبير، إنه الإشي اللي إحنا بنعمله إله صار قيمة أكبر لما أهل الضفة شاركوا معنا. بس إحنا شو، إحنا أهل غزة شو عملنا للخان الأحمر؟ ولا إشي.
طيب أنا سؤال يعني ميسا، طبعا أنتوا غزة باعتبار الخط الأول، خط الدفاع الأول، مش بس عن الشعب الفلسطيني، عن الأمة العربية جميعها. بعرفش يمكن ما فهمت سؤالي. أنا سؤالي إنه يمكن عندك، لأنه موجودة أنت في غزة وفي وسائل إعلام عربية، يمكن عندك معلومات عن طبيعة الوضع في الخان الأحمر. ما بدي تفهمي إنه وكأنه مسؤولية أهل غزة الدفاع عن الخان الأحمر، لأنه عندنا إخواننا في الضفة الغربية ما شاء الله. يعني
لا أنا مش بجرد والله، بالعكس إحنا لازم مفروض دور نقف معهم على الأقل بحراك. يعني لو مثلا مفروض الجمعة الجاية أو يوم الثلاثاء الفعالية تكون لها علاقة بالخان الأحمر. يعني بحاول إن أكتب على هاي الأشياء بالمجموعات اللي أنا مشارك فيها، إنه ليش ما الثلاثاء اللي جاي يكون له علاقة بالخان الأحمر بقرار محكمة بإخلاء المكان بتطهير عرقي صار.
نعم.
المحكمة الإسرائيلية أخذت قرار بتطهير عرقي بإخلاء المكان بإخلاء الأرض من ناسها.
Ok, ho dovuto ripetere la domanda Maisa perché non ci siamo capiti, perché io ho fatto una domanda ben precisa, perché abbiamo sentito in questi giorni che c'è un villaggio di beduini palestinesi nell'est, nella zona est di Gerusalemme, dove c'è stata una demolizione collettiva per 138 famiglie, di case di famiglie, perché c'è un progetto israeliano in realtà di creare un insediamento nella zona est di Gerusalemme per isolare completamente la città e connettere, fare una connessione tra Male Adumim in quella zona e questo nuovo insediamento dove ci vivono da secoli questi palestinesi che vivono cioè sono dei beduini che hanno in realtà delle case, hanno del bestiame dove riescono a sopravvivere. In una città assediata come Gerusalemme, dove è difficile far tutto, sia lavorare che studiare che avere i servizi. Ovviamente questo villaggio c'è da ricordare che non ha nessun tipo di servizi, né l'acqua potabile né l'elettricità e tutto il resto. E in questi giorni mi ha colpito molto il video del bulldozer israeliano dove è stata scavata una buca per raccogliere l'acqua piovana in questo villaggio, che è la prima cosa che hanno demolito in realtà, l'hanno distrutto. E c'è questa decisione della corte alta israeliana di espropriare quella terra a 138 famiglie e demolire le loro case in realtà. Maisa, mi dice che noi saremo interessati, perché lei si trova in un gruppo di attivisti nella striscia di Gaza, di organizzare il prossimo venerdì un sostegno, una manifestazione a favore del Khan el-Ahmar, che sarebbe questo villaggio palestinese vicino a Gerusalemme, e che ci sentiamo in dovere di farlo, perché fa comunque i palestinesi lì fanno parte della popolazione palestinese. E Maissa ha criticato nuovamente la politica di certi partiti palestinesi, inclusi Hamas e altri, per creare una forma di divisione che non dovrebbe esistere. Questa responsabilità Maissa l'ha data completamente all'autorità palestinese rappresentata da Abu Mazen e purtroppo al movimento di Hamas nella striscia. نعم ميسا طبعا أنا حاولت أشرح شوي عن موضوع الخان الأحمر وعن اللي حكيتي أنا ما فيش عندي أسئلة كتير ضايلة شو رأيك تحكي لنا أي شيء بدك إياه عن طبيعة الأنشطة النسائية أنت عن حياتك الشخصية إذا ممكن طبعا أنت طبعا إحنا قدمناك إنك أنت امرأة عاملة أم مربية ومناضلة في نفس الوقت لأنك بتشارك في جميع الفعاليات طبعا احكي لنا شوي عن شو بتعملوا كنساء شو المحيط اللي انت عايشة فيه
أنا أم لخمس أطفال أكبري في عندي 16 سنة بنحاول دايما نعمل مجموعات أنا والأمهات مع الأطفال نعلمهم الأغاني التراثية الأغاني الفلسطينية يعني الأغاني اللي بلشت تنتسى عارف أغاني الثورة
نعم
كمان بنحكيهم عن التراث الفلسطيني الشعب الفلسطيني بعرفش إذا بتعرف إنه في لكل بلد نقص رسمي
نعم
يعني في شيء زي السبله مثلا هاي ده بلد هذه الاشياء الاطفال ما بيعرفوها بس بيحبوا يعرفوها بيفرحوا كثير لما بيعرفوها كمان بلشين مجموعه خمس اطفال نعلمهم التصريح
نعم allora la mia domanda Maissa si presenta che è una mamma lavoratrice che ha 5 figli e gli ho chiesto, ho fatto una domanda, cioè come vivi la tua vita, cosa insegni ai tuoi bambini? E ovviamente lei mi ha risposto alla prima parte, lei ha 5 figli, mi ha risposto alla prima parte a questa domanda, che noi cerchiamo, noi e questo comitato di donne attiviste nella striscia, cerchiamo di insegnare ai nostri figli da piccoli la tradizione palestinese, la cultura palestinese, la nostra danza, alle nostre figlie insegniamo i ricami riconoscendo le città, perché in Palestina ci sono diversi ricami legati a ogni zona, sia del 48, sia del 67, sia nella striscia di Gaza, ogni città, ogni zona ha un tipo di ricamo particolare. Namais, ecco, ci presenta. مين هذا ميسا؟
هذه لولو ليليان بنتي
ليليان لفية دي ميسا أهلين ليليان كيفك ليليان؟ الحمد لله أوكي تفضلي ميسا احكي لنا عن الأنشطة الثانية إيش بتعلمي أولادك؟ إيش أنت لما يحكوا لك أولادك لأنه أنا سألتك قبل هالمرة ويمكن ما صار مجال إنه نحكي ليش بنعيش في هاي الظروف ليش وضعنا هيك ايش بتجاوبيهم
بجاوب بصراحة يعني بكون واضحة جدا مع الأولاد بالذات ليليان أول ما صار إذا متذكر الإعلان عن قدس كعاصمة للكيان الصهيوني ليليان صابها اكتئاب وزالت كتير حكوا كتير بالمدرسة عن الموضوع هي صارت تكتب رسائل وتخلينا يعني ألزقها إلها على الحيط ومرات ترميها بالسما لأنها ساكنة على مكان عالي على السادة فترميها بالهواء إنه هي عندها منها توصل للإسرائيليين ويخاف ويكتب كتاب كانت تكتب لهم إنه إحنا أطفال فلسطينيين بنخافش منكم وراح نرجعها القدس راح نحميها وأنتم مش راح تقدروا تاخدوها منا صبها يعني أيامها اكتئاب، إنه لما تسألني طب هم العرب ليش بيساعدوناش، ليش العرب ما بيوقفوش معانا، فكنت بحكي لها عن الحال العربي التعبان، فكان برضو يزيد الاكتئاب عندي وعندها.
Allora, Lilian, Maisa mi descrive questo, di come i figli manifestano questa forma di malessere, questa forma di rifiuto nei confronti di questi progetti politici che cercano di passare di qua e di là. E cita in particolar modo quando c'è stata la decisione di Trump di spostare l'ambasciata americana a Gerusalemme, e questo vuol dire per noi che è un riconoscimento dalla parte dell'amministrazione americana di Gerusalemme, capitale per Israele. E Lian, sua figlia, continuava a scrivere lettere. Loro vivono al settimo piano in un palazzo molto alto nella città, e queste lettere li lanciava dall'alto pensando di farle arrivare agli israeliani. E lei scriveva in queste lettere che noi non possiamo mai rinunciare alla nostra capitale Gerusalemme, scordatevi, non potete prenderci la nostra capitale, e comunque ritorneremo. E questo vuol dire, perché comunque la situazione, per chi non conosce bene, cioè non c'è una continuità geografica tra la striscia di Gaza e la Palestina in Cisgiordania. Cioè per esempio, io non ho mai potuto andare nella striscia di Gaza come palestinese. L'assurdo che posso girare il mondo ma non posso entrare nella striscia di Gaza, perché se entro lì e torno in Cisgiordania, sicuramente c'è l'arresto immediato, diciamo, perché si vedono un timbro di un passaporto di un ingresso dall'Egitto verso la striscia, o dell'autorità che c'è nella striscia, un palestinese della Cisgiordania viene assolutamente immediatamente arrestato, perché si considera la striscia di Gaza considerata un'entità nemica che crea un pericolo allo Stato di Israele. نعم مايسا، إذا حابة تحكي لنا إشي تاني وهيك خلينا الاتصال معك، يمكن طولنا شوي عليهم.
أحمد يعني شكرا كثير، كان بتمنى أنه أكون معك أو تكونوا معنا، تكون الفعالية عندنا بغزة اللي بتعملوها بكل محتوياتها، بالصالف وبكل الأشياء الحلوة اللي أنا شفتها، الصور اللي بعثتها هي للصبية. شكرا كثير عنكم، تتذكرونا وبتساندونا. بتمنى انه نضلنا على اتصال دائما،
اكيد ايش رسالتك؟ ايش رسالتك؟ اخر شيء، الرسالة النهائية، ايش بتحكي للناس الموجودين هون؟ طبعا الشكر هذا هيني كتبته اول حاجة راح احكيها.
رسالتي انا شفت شعار الشيوعية هو يساريين اللي قائمين على الفعالية.
نعم.
رسالتي لكل الشيوعيين في الدنيا واليساريين والناس التقدميين وكل أحرار العالم، لأنهم ما يتركوناش، ظلهم مساندينا. يعني هاي الفعالية هي جزء من الأشياء اللي ممكن تنعمل للشعب الفلسطيني. يعني انت فكرت وعملت، الدول العربية مثلا ما بتفكرش ولا بتعمل، او على الاقل بحكموش على حالهم الناس يعملوا. بتمنى انه نضلكوا مساندين وضلكوا مأمنين قضيتنا العادلة.
اكيد. اوكي مايسا، vi ringrazio veramente. Mi ha detto ho visto la falce e il martello qua, e vorrei dire ai nostri compagni grazie di cuore, perché in questo momento siete la nostra voce. E vi ringrazio tutti gli uomini liberi, tutti i compagni, tutti i progressisti, per ogni forma, ogni tipo di sostegno, perché veramente ci sentiamo isolati, ci sentiamo da soli in questo momento. Quindi un grande grazie dal cuore di Maisa.
ميسا شكرا كثير إليك. احنا عارفين انه طبعا هذا وقتك ثمين اللي بناخده منك، وطبعا احنا بنتشرف دائما انه نتصل فيك ونضل على اتصال. شكرا كثير
لك يا احمد، شكرا لك لوقتكم.
الله يخليك.
انت الوقت تمام بالضروع عشان هذا كثير ثمين بالنسبه
لنا. شكرا لكم. شكرا ميسا، مع الف سلامه.
شكرا، باي.
اوكي اوكي ميسا، ميسا ميسا سامحيني لانه حابين نفتح اذا في عندك مجال، حابين اذا حد بده يسالك اي سؤال مباشر من الموجودين هون، من الناس الموجودين هون، من الرفاق الموجودين هون، خليك تجاوب في مجال. اوكي اوكي سي كلكونو vuole chiedere a Maisa fare qualsiasi domanda lei è ben contenta di rispondere.
Una delle cose che insomma penso che dopo aver sentito la sua testimonianza viene da chiedere è anche cosa possiamo fare noi qua per sostenerla. Un po' ce l'ha anche detto, cioè essere voce, no? Ma sicuramente infatti cerchiamo anche con la radio di in qualche maniera insomma di riuscire a portare un po' di controinformazione, visto che i media mainstream sappiamo bene da che parte stanno e che cosa arriva in Italia, no? Anche solo ricordare il quando appunto sono iniziate le marce del ritorno, come venivano presentate sui media nostrani, c'è una roba agghiacciante, no? Quindi insomma, oltre chiaramente a essere la loro voce qui, se insomma, quale può essere il nostro sostegno poi anche materiale.
سمعتيني؟
معك
طبعا. يمكن بتعرفي أماريلي في سؤال هنا، طبعا السؤال هو بالتحديد طبعا احنا غير الصوت، ايصال الصوت، ايش بنقدر نعمل حتى نساعد الفلسطينيين في غزة، ايش غير ايصال الصوت؟ لانه ايصال الصوت يعتبر اضعف الايمان زي ما بيقولوا، او اقل شيء على المستوى الانساني.
ما كل مساء
ايش رايك انت، ايش المفروض الناس تعمل اكثر حتى تدعم القضيه الفلسطينيه وبالتحديد تدعم الشعب الفلسطيني في غزه؟
ما كل
مساء سامعك ميسا،
بعتولنا سلاح.
Va bene, adesso lo dico. Allora, c'è un supporto materiale della nostra lotta, ovviamente, Maisa dice. Ok, Maisa, غير هيك على المستوى السياسي ايش رايك؟
احمد بدي احكي لك شغله، يعني ال ال يعني من طرف مثلا الاحزاب في ناس بتبعث مساعدات وبترشوف، بس الوضع ما بدوش مساعدات. الناس محتاجة أول شيء الدعم المعنوي هو كتير مهم. على المستوى السياسي ممكن أصحاب القرار في إيطاليا أو في الأحزاب اليسارية بشكل عام في العالم يضغطوا على الأمم المتحدة، يضغطوا على أمريكا، يضغطوا على إسرائيل في إنهاء الكارثة اللي بتصير قاعدة. يعني هو الضغط بكل أنواعه، الضغط الشعبي، الضغط السياسيين. أما يعني زمان بعرفش هلقيت الأمور لا تسمح أو المعابر بعرفش توضعها، زمان كان في إنه يصير يعني كيف أحكي لك تدريبات أو أشياء لها علاقة بالتوعية، كيف إنه نعمل نشاطات سلمية توصل أو تعمل أثر.
نعم.
كانت هاي يعني انها تكون تدريبات نوعيه، حدا خبير اجنبي مثلا يجي يحكي فيها، بس هاي الاشياء صارت نادره او ما يعني ما حدا بيتطرق لها على الاقل.
نعم. Allora Maisa, per quanto riguarda la domanda, qual è la forma del supporto veramente reale che i palestinesi di Gaza hanno bisogno? Maisa fa un appello a tutti i liberi del mondo, ai compagni in particolar modo, ha detto anche ai partiti di sinistra, forse non conosci bene la realtà Maisa, di fare pressione verso i loro governi e verso gli Stati Uniti d'America e l'ONU per riconoscere i diritti dei palestinesi. E questa è la prima richiesta o la prima idea di Maisa. La seconda, Maisa ha detto che una volta arrivavano più esperti in diversi settori, sicuramente lei intende in agricoltura, perché lei ha detto a noi l'aiuto materiale non ci serve veramente, noi abbiamo bisogno di un aiuto vero e pratico, avere nuove esperimenti per l'agricoltura per esempio, in altri settori, in altri ambiti, magari si potrebbe anche essere una forma di aiuto per aiutare i palestinesi della striscia di Gaza. اوكي ميسا خلينا نسالهم اذا حدا عنده سؤال ثاني
Ciao Maisa, sono Giuditta. Allora, io vorrei chiedere a Maisa questo. A ottobre del 2017 è stato fatto un primo passo di riconciliazione tra Hamas e l'Autorità Nazionale Palestinese. Un primo passo sulla riconciliazione che però non ha avuto un proseguo, ma solo la consegna del controllo dei border di Erez e di Rafah da Hamas all'autorità nazionale palestinese. Su tutte le altre questioni il percorso di riconciliazione si è arenato. Quali erano le altre questioni? Consegnare i ministeri e gli uffici amministrativi da Hamas all'autorità nazionale palestinese, assumere come autorità nazionale palestinese i dipendenti, i circa 40.000 dipendenti di Hamas, e Hamas dal suo canto chiedeva di mantenere il controllo della sicurezza nella striscia di Gaza, e cioè non consegnare la sicurezza all'autorità nazionale palestinese. Ecco, questo percorso si è interrotto e quindi sono riprese degli scontri abbastanza evidenti tra l'autorità nazionale palestinese e Hamas. Vorrei anche ricordare che ad agosto del 2017 l'autorità nazionale palestinese ha tagliato i fondi di finanziamento a Gaza, e questo ha comportato poi il taglio dell'elettricità da 4 ore a 2 sole ore al giorno. Quindi un'autorità nazionale palestinese che fa una politica contro Hamas, ma che in realtà è una politica che nei fatti e nel concreto mette a disagio e crea ovviamente impossibilità di vita peggiorando già quella che la popolazione sta subendo dopo 11 anni di assedio, e quindi una politica che nei confronti dei palestinesi va sicuramente denunciata e condannata. Ecco, io adesso a Maisa volevo chiedere se ci sono stati passi avanti rispetto al percorso di riconciliazione e quali sono i rapporti interni oggi tra l'autorità di Gaza, Hamas e le altre movimenti politici presenti a Gaza. Vorrei ricordare che nella manifestazione di giugno in Gaza City ci sono stati delle scaramucce tra dimostranti appunto contro le politiche di Abu Mazen e la sicurezza di Hamas. Ecco, quindi vorrei capire un attimo da Maissa come sta evolvendo la situazione sotto l'aspetto politico, perché è molto, ovviamente questo è molto importante. Ciao Maissa, grazie.
Maissa, Giuditta بتسألك في الوقت الحالي ايش صار موضوع الوحدة الوطنية؟ في هنا خطوات جدية في اتجاه او في مفاوضات الوحدة الوطنية؟ ايش طبيعة الوضع الداخلي؟ كيف طبيعة العلاقة بين خلينا نقول سلطة حماس في غزة وبقية الأحزاب السياسية؟ ممكن تحكي لنا شوي عن موضوع الوحدة الوطنية وموضوع العلاقات بين في داخل غزة؟
سمعت عن أسطورة الغول.
أسطورة
الغول والعنقاء.
الغول.
سمعت عنهم الأساطير هاي.
كانوا يخوفونا فيه الغول وإحنا صغار. ما
هاي الأساطير نضم لها أسطورة جديدة اسمها المصالحة الفلسطينية.
أوكي.
ألو.
نعم سامعك تفضلي.
سامعني. يعني فيش ولا خطوة باتجاه المصالحة الفلسطينية، بالعكس يعني الإجراءات العقابية اللي عملها أبو مازن باتجاه غزة، واليوم كمان عزام الأحمد نزل فيديو.
نعم. ميسا. Posso rispondere alla prima parte, perché Maissa in realtà ha risposto già alla prima parte, perché Maissa dice presenti la favola del mostro per i bambini. Questa cosiddetta riconciliazione nazionale in realtà non esiste, perché non ci sono, sembra che non ci siano le volontà da entrambe le parti per fare questa cosa. E dice in realtà non c'è, c'è una comunque spaccatura profonda e in realtà va di mezzo la popolazione di Gaza, perché ci ricorda Maissa di stipendi bloccati dalla parte dell'ANP di Ramallah contro la popolazione della striscia di Gaza. E per la seconda parte della domanda, quali sono le relazioni all'interno della striscia tra l'autorità di Hamas e i movimenti, i partiti, i compagni, altri movimenti, partiti politici all'interno? Non mi ha risposto Maissa.
Non c'è risposta.
O ha finito internet o... Ok, va bene, se vuoi dico due cose sulla situazione, perché io in realtà sono stato in Palestina, dell'altra parte della Palestina, della Cisgiordania, l'inizio o il mese scorso, il mese di giugno. Ovviamente la situazione, cioè io sono stato l'ultima volta 2 anni fa, la situazione purtroppo si è peggiorata, potrei dire si è peggiorata su 2 livelli, sia a livello esterno, cioè i checkpoint israeliani, insediamenti, i controlli
sono sempre in aumento, perché i tempi d'attesa per controllare un timbro del passaporto di una per un palestinese che porta il passaporto palestinese da 3 a 5 ore. Ovviamente attese inspiegabili, che non perché ci sia tantissima gente, ti chiedono di star là o di aspettare in fila e tu devi in realtà subire senza poter chiedere il perché, magari anche se se sei malato o se hai qualche problema o devi arrivare in un certo orario, ovviamente queste cose non se ne parla. E dall'altra parte la costruzione di insediamenti sono sempre in aumento, mi colpisce sempre quelle immagini degli insediamenti nella zona della città di Gerico. Gerico è una città molto antica e lì stanno costruendo tantissimi insediamenti agricoli, cosiddetti simili a quelli che si chiamavano prima i kibbutz israeliani, perché hanno espropriato tantissimi ettari di terre, costruzioni, strade solo limitate ai coloni, dove non possono passare le auto di palestinesi, e questo vuol dire correre fuori strada per poter arrivare a casa. In più non esiste una forma di continuità geografica tra le città palestinesi, perché alla fine di ogni città c'è questo checkpoint che sono file di auto ferme sotto il sole, dove fa un caldo, cioè, diciamo, abbastanza pesante, senza prendere in considerazione se ci sono bambini, anziani, donne, qualsiasi. La gente deve solo subire, aspettare e poi magari il soldato fa il segno. Ci sono stati diversi episodi di sparare, cecchinare civili palestinesi nell'attesa di fronte ai checkpoint in questi ultimi mesi, con la scusa che spesso viene fuori che il palestinese o la palestinese ha tentato di tirare qualcosa ai soldati, o sono di omicidi mirati, dove pagano in prima fila giovani, giovanissimi, tra 14, 26, 27 anni, maggior parte di palestinesi uccisi davanti ai checkpoint. In più la costruzione continua, dove ci sono, io vivo in un villaggio dove c'è un insediamento enorme, si chiama Ariel, è stato costruito nel 1985, cioè in realtà stanno facendo, hanno preso la valle e la collina dei contadini del mio villaggio. Hanno costruito una università enorme, anche nonostante che ci siano 10.000 abitanti in quell'insediamento, hanno costruito un aeroporto all'interno di questo insediamento. Ovviamente va sulle terre dei contadini palestinesi, perché ci sono tantissimi, tutta la zona che confina con l'insediamento è evitato ai contadini di raggiungere i propri campi di olive o i campi da coltivazione per poter coltivarle o lavorare all'interno. E mi ha colpito molto una nuova ondata di una forma di ricatto interno, una forma di ricatto economico nei confronti dei palestinesi, perché purtroppo ci sono migliaia e migliaia di ONG che operano all'interno della Palestina, sono all'infinito. Ci sono quelli che hanno addirittura delle posizioni politiche, che ricattano, per esempio, ci sono certe situazioni che ci sono delle ONG che ricattano i contadini a fermare, a rinunciare alla violenza quella descritta dagli israeliani, tipo di mettersi davanti ai bulldozer quando arrivano per sradicare i propri ulivi. e questa è considerata una forma di violenza. Quindi questi contadini, per avere una possibilità di un finanziamento da queste ONG, vengono ricattati con la richiesta di firmare un foglio di essere contrario a ogni tipo di violenza. Cioè, questa è una cosa veramente molto, molto grave. Dall'altra parte ci sono di tantissimi soldi che vengono dati all'autorità di Abu Mazen, all'autorità palestinese, dove hanno aperto a tutti i giovani, a tutta la popolazione, questa forma di mutui. Cioè, tantissima gente con il mutuo, perché comunque la situazione economica è abbastanza pesante, perché in realtà in Palestina non c'è una vera economia, perché se non c'è una continuità del territorio, se il contadino non riesce a vendere il suo prodotto di olio di oliva o di arance o di banane o di datteri, cioè in realtà non esiste una... sono piccole forme di artigianato, di calzature a Hebron, della lavorazione dei vetri, della ceramica, ma sono pochissime cose. E attualmente c'è questa moda, diciamo, o questa, che io lo considero una forma di normalizzare l'occupazione israeliana in Cisgiordania, perché in realtà tu vivi all'interno della città, puoi comprarti la macchina nuova perché la banca ti dà, anche se non ce la fai a pagare le rate di questo mutuo, comunque la banca ti dà. Non so il come, il perché, comunque è una situazione un po' strana. E sicuramente queste persone che fanno i debiti, che prendono i mutui, sono ricattati, ma ricattati a livello politico all'interno. Questo vuol dire che i palestinesi, che hanno impegni tutti i mesi di pagare rate eccetera, non possono criticare, non possono manifestare contro l'autorità palestinese e non possono anche lottare contro l'occupante o l'occupazione israeliana. E quindi secondo me è una forma di occupazione economica molto molto grave. Vorrei tornare un attimo alla questione del Khan el Ahmar, questo villaggio di beduini. Veramente questi palestinesi, questi beduini esistono da sempre in quella zona là, sono nati lì e vivono lì da sempre. In questi giorni abbiamo visto, ieri, l'altro ieri, ci sono arrivati dei filmati che le donne che si mettevano davanti ai bulldozer con il tentativo di demolire, venivano trattati come meno delle bestie dalla parte dei soldati, con schiaffi, anche nonostante una forma pacifica di rivendicare la propria terra e la propria casa. E purtroppo c'è un silenzio, c'è stata una richiesta così timida dalla parte dell'Europa ad Israele di sospendere, non di cancellare questa legge della Corte Suprema israeliana di espropriare quella zona della Gerusalemme, della parte della Gerusalemme Est, per ricreare, perché è stato già fatto il progetto. Al posto di queste 138 famiglie che vivono dal nulla, nel nulla, verranno 100.000 nuove coloni importati da tutte le parti del mondo. E in questo modo verrà fatta una costruzione che impedisce, separa di nuovo Gerusalemme da tutto il resto dei territori palestinesi. E quindi è stata una cosa ben studiata, è voluta. Ripeto, la richiesta a livello internazionale dall'Europa è stata di sospendere, cioè proprio una richiesta che fa tristezza. Cioè, gente, persone, civili che rivendicano, hanno una forma di rivendicazione: noi siamo qua, viviamo qua, non possiamo andare da nessun'altra parte. Sono stati trattati come le bestie, picchiati, arrestati,
con le multe, pure adesso c'è questa per il ragazzino, per il bambino che tira una pietra contro i soldati israeliani, la famiglia deve pagare una tassa, inizia da 2.000 euro in su per poter liberare il bambino, perché comunque ci sono stati tantissimi casi di arresti di minori. Ho visto ieri, ho guardato un video, veramente un bambino di 5 anni dove erano i soldati che trattavano con la famiglia, che volevano portare via perché sostenevano di aver tirato la pietra contro la pattuglia dell'esercito israeliano, una cosa veramente da nazisti. E queste sono le... se avete delle domande, se qualcuno vuole chiedere...
Allora, prima di risponderti, grazie, vorrei fare però un passo indietro, 1948. Cioè, io credo che dobbiamo cominciare un approccio diverso sulla questione palestinese. Allora, noi abbiamo sentito i racconti di Ahmad, abbiamo parlato con Maissa, io potrei raccontarvi, farvi vedere filmati altrettanto spregevoli e molto pesanti. Io credo che dobbiamo cominciare a ragionare cosa ha significato il 1948, cioè la nascita dello Stato di Israele, e quindi cominciare da qua un ragionamento un attimo più profondo. Nel 48 si crea lo Stato di Israele e inizia la pulizia etnica, l'espulsione dai territori della Palestina storica dai palestinesi. Nel 1949 l'ONU crea l'agenzia dell'UNRWA, i profughi palestinesi. Quindi, di fatto, l'UNRWA nel 1949 ammette che c'è un'espulsione dei palestinesi da propria terra. Di fatto l'ONU crea un'agenzia che è diventato un grande baraccone, perché è diventato di fatto un baraccone, perché i 7 milioni di profughi che girano per Gaza, la West Bank, il Libano, la Siria e la Giordania sono praticamente un business per tutti, ma non sono più un riferimento di diritti. E vi dirò anche perché. Gli Stati Uniti stanno pensando, tra le varie politiche messe in atto dopo il riconoscimento di Gerusalemme, la capitale di Israele, gli Stati Uniti stanno pensando di sciogliere l'UNRWA e quindi di tagliare i finanziamenti a questa agenzia. Cosa vuol dire? Vuol dire che i profughi palestinesi finiscono in quell'altra agenzia dell'ONU per i rifugiati, e quindi per i profughi palestinesi viene a mancare il diritto al ritorno, viene a mancare il diritto all'autodeterminazione e al riconoscimento della terra che nel 1948 gli è stata portata via. Quindi secondo me dobbiamo cominciare a partire da qua e dire le politiche dell'ONU, le politiche internazionali sono state politiche sbagliate fin dall'inizio, e che qualsiasi altro atto messo in campo successivamente non hanno fatto altro che alimentare comunque l'espulsione e l'esclusione dei palestinesi dai propri territori, perché questo è il fatto a cui oggi noi assistiamo. Poi che questo avvenga attraverso la complicità di ONG e della cooperazione internazionale, che con dei progetti finti e fasulli mantengono lo stato di fatto delle cose, ma non svolgono un ruolo di aiuto e di sviluppo economico e libero per i palestinesi, perché questo di fatto è, perché le ONG fanno l'operazione che ha descritto Ahmad adesso, e cioè sottoscrivi il documento a non resistere, quindi di desistenza contro l'occupazione, perché in caso contrario avrai dei problemi. A Gaza peggio ancora, i contadini della striscia di Gaza, per poter coltivare la terra nel border, nella cosiddetta buffer zone, cioè i famosi 300 metri dal confine segnato dagli israeliani, ecco, è intervenuta la Croce Rossa Internazionale, la quale ha fatto un protocollo con il governo israeliano e alcune associazioni di contadini, per cui solo alcuni contadini che sottoscrivono ovviamente questo protocollo di non belligeranza, eccetera, eccetera, possono andare a lavorare, e possono andare a lavorare alla loro terra, attenzione, solo quando lo decide gli israeliani in accordo con la Croce Rossa Internazionale. Cioè, stiamo oramai assistendo purtroppo ad una situazione dove i diritti dei palestinesi e dell'autodeterminazione sono dei diritti universali che non sono più, non sono assolutamente riconosciuti. Una grossa responsabilità però ce l'ha. Noi stiamo parlando dell'Autorità Nazionale Palestinese, ma dovremmo anche parlare dell'altro baraccone, che è l'Organizzazione di Liberazione per la Palestina, di cui Abu Mazen è stato confermato il presidente proprio il mese scorso. Quello è un altro baraccone, perché l'OLP oramai da decenni non svolge più un ruolo di resistenza attiva per la libertà dei palestinesi, ma svolge un puro lavoro di assemblaggio e di raccolta fondi e di distribuzione di fondi. Non dimentichiamoci che l'Autorità Nazionale Palestinese, che è foraggiata dall'Unione Europea, foraggiata economicamente dall'Unione Europea, mantiene i partiti, eh? Cioè, guardate che non possiamo chiedere ai partiti, non voglio citarli perché non ci interessa, lo sappiamo bene quali sono i partiti dell'orbita palestinese, ma quando l'Autorità Nazionale Palestinese ti foraggia è evidente che viene meno la volontà di resistenza o comunque di contestazione attiva nei confronti dell'occupazione israeliana. Guardate, la grande marcia del ritorno ha un significato molto importante. Non è un'iniziativa voluta da Hamas, come hanno spacciato i giornali, è un'iniziativa che è nata da un comitato formato da una società civile palestinese, mi viene da dire prima di tutto, basta leggere anche gli appelli che stanno arrivando in questi giorni dalla società civile e non dai partiti, dove insistono che la grande marcia è un'operazione in questo momento importante, ha portato tante vittime, lo sappiamo, erano tutti consapevoli, perché erano consapevoli, quando si presentano al border e dall'altra parte ci sono dei cecchini, e un'altra cosa, guardate che i cecchini non scelgono di ammazzare uno a caso, non c'è mai uno a caso ammazzato, è sempre comunque persone conosciute che hanno avuto un ruolo e che svolgono un ruolo attivo, che siano anche ragazzini, che siano medici, paramedici, giornalisti, che svolgono un ruolo attivo nell'ambito di una resistenza concreta. Per rispondere alla tua domanda, la situazione degli ospedali di Gaza, guardate, è una situazione molto difficile, lo era negli anni passati, si è complicata ulteriormente dal 30 di marzo, da quando sono appunto iniziate le manifestazioni al border tutti i venerdì, ma che adesso si stanno comunque riproducendo anche quotidianamente. È una situazione dove c'è una carenza di farmaci, di attrezzature per la diagnostica, per la cura, e quindi in questo senso noi come associazione Gazzella e altre associazioni e cooperative che di volta in volta supportano l'aiuto degli ospedali pubblici, stiamo cercando di far arrivare il più possibile i materiali che ci chiedono e soprattutto anche le attrezzature per fare i monitoraggi e la cura e prevenzione. Adesso ho perso un attimo il filo e stavo. La mia esperienza, io sono stata a Gaza, non mi piace mai dire quanto tempo ci sto e come ci sto, quindi sono stata a Gaza e ho partecipato alle iniziative, a quattro iniziative della Grande Marcia, ero sulle ambulanze. Prima è stato ricordato da Maissa come vengono ferite le persone, è risaputo, ci sono documenti che hanno dimostrato le tipologie di armi che gli israeliani stanno utilizzando. I gas di cui parlava Maissa prima, io personalmente sulle ambulanze sono stata testimone delle reazioni sia negli adulti che nei ragazzini, di convulsioni, attacchi epilettici, Vorrei anche ricordarvi che il mese scorso 560 palestinesi attraverso un'organizzazione palestinese di Gaza ha presentato al Tribunale Internazionale a Bruxelles una denuncia per crimini di israeliani contro la popolazione. Io credo che dovremmo prestare molto attenzione a quello che, all'evoluzione che avrà questa, questa denuncia, che è stata appunto presentata da 560 palestinesi appoggiati da questa associazione, un'associazione che nasce nel, che si formalizza nel 2014 con l'aggressione di Margine Protettivo, ma che già operava e raccoglieva informazioni e documentazione fin dal 2008 con Piombo Fuso. Ecco, è importante questa azione perché sono appunto palestinesi che in prima persona hanno deciso di denunciare Israele per crimini, per i danni che hanno subito, per le ferite riportate, e ci sono anche parenti di martiri che appunto hanno presentato questa denuncia. È importante seguire poi l'evoluzione di questa azione, perché avrà bisogno di un sostegno importante. È evidente che per Israele questo è un sasso nella scarpa piuttosto pesante. Ha già risposto che l'esercito israeliano è l'esercito più morale al mondo e che quindi qualsiasi azione sia stata commessa è stata commessa solo ed esclusivamente per difendere il proprio territorio. Ecco, noi invece crediamo che questa azione vada sostenuta e appoggiata. Per quanto riguarda la sanità pubblica, ecco, io ho fatto una scelta di campo 15 anni fa che porto avanti. Ho scelto come Associazione Gazzella e comunque come mio indirizzo di sostenere sia con l'acquisto di farmaci o di piccole attrezzature solo gli ospedali pubblici, che sono 13 nella striscia di Gaza, perché poi gli altri ospedali sono comunque ospedali che accolgono tutti, però sono ospedali che hanno una compartecipazione in forma tra virgolette privatistica di ONG e che quindi chiedono poi di coprire determinate spese in caso di interventi o altro. Quindi io continuo, diciamo, su questo percorso di sostegno nei confronti degli ospedali pubblici, presso i quali peraltro si rivolgono tutti i palestinesi e vengono accolti tutti, anche quelli che non riescono a pagare i 300 shekel all'anno di assicurazione. Ecco, non so se avete qualche domanda. Grazie.
Io non ho delle domande da farmi. No, io volevo invece riportare un attimo, intanto ringraziarvi ovviamente sia Maissa che... Aspetta che mi sposto perché sennò qua fischia tutto. Sia Maissa che si è collegata con noi, sia voi insomma anche per la vostra esperienza. Poi ovviamente se qualcuno poi vuole fare delle domande si può ancora. Io volevo dire due parole riagganciandomi al discorso della solidarietà che è stato tirato fuori inizialmente sia da Maissa ma insomma anche dai racconti insomma fatti fino adesso. L'importanza della solidarietà e di una solidarietà che non sia semplicemente umanitaria ma che sia politica, visto insomma anche tutto quello che abbiamo sentito e ci siamo detti fino adesso. Una solidarietà politica che penso io, vabbè, sono una delle conduttrici di Tamburi Rossi, quindi di una delle trasmissioni di Radiazione nella quale appunto cerchiamo sempre di dare voce a chi lotta, come tutta Radiazione, noi nello specifico insomma appunto rispetto un po' alla situazione internazionale, e appunto una solidarietà che noi crediamo che sia fondamentale, che debba essere politica, proprio perché quello che succede in Palestina non è lontano da noi. Prima di tutto perché il popolo palestinese è, ed è da più di 70 anni, sembra una frase fatta ma non lo è, un esempio di lotta. È un popolo che comunque, nonostante l'occupazione, nonostante insomma la situazione che stanno vivendo, che insomma abbiamo sentito fino adesso, c'è, esiste, la Palestina esiste, i palestinesi esistono e stanno continuando a lottare, e questo è secondo noi un fortissimo insegnamento. E dall'altra parte non è lontana da noi perché Israele ha con lo Stato italiano un'infinità di accordi e di legami. La cosiddetta industria israeliana della violenza viene sperimentata sul popolo palestinese per venire però poi esportata in Italia come nel resto dell'Occidente. Quello che viene sperimentato, si parlava prima anche di diversi tipi di armi, diversi tipi di controllo, i checkpoint, il riuscire veramente a controllare ogni aspetto della vita delle persone, non è una cosa che rimane in Palestina purtroppo, ma è una cosa che poi viene riportata anche qui da noi. Gli accordi tra lo Stato italiano e l'occupante sionista sono infiniti e di qualunque tipo, vanno dagli accordi economici agli accordi militari, all'università, con la quale appunto c'è anche una campagna in corso da un po' di anni rispetto ai legami tra le università italiane e il Technion, che è appunto un istituto, un'università che si occupa di tecnologie di morte fondamentalmente, perché anche tantissime ricerche che vengono spacciate come ricerche di altro tipo in realtà sono alla fin fine a scopo anche bellico. Sono tantissimi appunto gli accordi, gli esempi sono infiniti, posso farne due o tre. Sappiamo che ad esempio anche le reti della TAV, che difendono il cantiere della TAV, sono israeliani. C'è stato l'Expo qualche anno fa, il padiglione israeliano era il secondo più grande vicino a quello italiano, che appunto ospitava l'Expo, proprio a dimostrare quanto stretti sono i legami. La sicurezza dell'Expo era gestita da un'azienda israeliana, quindi ce li abbiamo qui, cioè è anche un problema nostro quello che Israele sta facendo al popolo palestinese. L'ennesimo esempio di quanto i rapporti siano stretti è stato due mesi fa il Giro d'Italia, che penso che tutti saprete che quest'anno il Giro d'Italia è partito da Gerusalemme. Sappiamo che il Giro d'Italia negli ultimi anni è spesso partito da stati esteri, almeno per le prime due o tre tappe. In questo caso specifico è veramente palese la situazione, anche perché la partenza del Giro d'Italia da Israele è avvenuta pochissimi giorni prima, se non sbaglio, del 70° anniversario della Nakba per il popolo palestinese, nonché il giorno precedente purtroppo della fondazione dello Stato di Israele, e in un momento in cui Trump aveva appena dichiarato che Gerusalemme sarebbe diventata la capitale di Israele, con appunto lo spostamento dell'ambasciata americana proprio a Gerusalemme, quindi in un momento veramente anche molto interessante. E ovviamente sappiamo che, e l'abbiamo anche visto purtroppo, che le tappe che sono partite da Gerusalemme, che hanno fatto appunto un giro della Palestina, non hanno fatto vedere minimamente qual è la vera realtà in Palestina. Hanno fatto vedere ovviamente le colonie e tutte le zone gioiose che Israele ha occupato e espropriato ai palestinesi. Proprio in occasione appunto della partenza del Giro d'Italia da Israele, in realtà in tutta Italia è partita una grossa mobilitazione contro il Giro d'Italia, e abbiamo visto contestare praticamente tutte le tappe che ci sono state. Appunto è partito da Catania ed è finito poi a Roma. Tra l'altro, piccola parentesi, altro esempio di quanto è importante per lo Stato italiano il rapporto con i sionisti è stato il fatto che alla tappa finale a Roma i compagni sono stati pesantemente caricati dopo che avevano reagito al lancio di una borraccia da parte di un corridore israeliano contro chi portava le bandiere palestinesi, e sono stati pesantemente caricati e anche fermati. Quindi anche rispetto alla repressione, insomma, ce la viviamo sulla nostra pelle anche noi. E appunto, in occasione di questo Giro d'Italia, con diverse realtà del Nord-Est, ci si è trovati per cercare di tirare su, insomma, un po' una mobilitazione intorno a quello che stava succedendo, che fortunatamente, insomma, come nel resto d'Italia, è andata anche abbastanza bene. Ci sono state diverse contestazioni, qui nello specifico a Nervesa della Battaglia, vicino a Treviso, dove finiva appunto la tappa veneta, ma anche in Friuli, nello Zoncolan e a San Vito al Tagliamento. Quindi, insomma, appunto, in tutta Italia ci sono state delle grosse mobilitazioni. Anche qui, fortunatamente, insomma, si è riusciti a creare questa mobilitazione unendosi fondamentalmente in un comitato, il comitato che all'epoca si chiamava Freniamo le ruote dell'occupazione. E che ha appunto avuto un suo percorso di iniziative, di controinformazione e poi appunto di mobilitazione, alla quale appunto hanno partecipato diverse realtà e anche singoli. Questo comitato non è morto fortunatamente con il passaggio del Giro d'Italia, ma ci si è ritrovati e si è pensato, insomma, di farlo diventare un comitato permanente che si concentrasse proprio su quello che stavo dicendo prima, cioè che cerchi di portare solidarietà al popolo palestinese, combattendo qui contro quelli che sono gli accordi appunto tra Italia e Israele, e cercando principalmente appunto di partire con la controinformazione, perché anche se magari tanti di noi sentono parlare di quello che succede in Palestina, invece, come si è già detto, i media mainstream non ne parlano minimamente. Se ne parlano, il discorso è sempre lo stesso: ci sono dei terroristi che lanciano dei razzi e Israele risponde. Invece, ovviamente, insomma, da quello che abbiamo sentito anche fino adesso, sappiamo che la situazione non è assolutamente questa. Quindi, appunto, cercando di organizzare delle iniziative di controinformazione, ma anche, perché no, insomma, delle mobilitazioni per riuscire in qualche modo a rompere questo muro di silenzio che comunque esiste e c'è, anche se ultimamente, insomma, piano piano vediamo che si sta riuscendo a parlare un po' di più di Palestina. Giusto un altro esempio, perché insomma era interessante, in questo momento c'è la Biennale a Venezia e ci raccontavano che ovviamente il padiglione di Israele, che è incentrato su un tema che si chiama territori condivisi, sono molto carini, molto simpatici gli israeliani, quindi loro condividono territori che non sono loro, che hanno occupato massacrando i palestinesi, ma non importa, dove mostrano tutti i vari luoghi dove le diverse religioni si sono sempre unite e dove la guida dichiara senza nessun problema a chiunque vada a vedere o gli chieda che la Palestina non esiste, perché la Palestina non esiste. Stiamo parlando della Biennale di Venezia, non di uno che passa per strada, ma la guida dichiara anche questo. Quindi, insomma, le occasioni, purtroppo, perché sarebbe meglio non ci fossero, ma purtroppo per riuscire a capire quali sono appunto i legami tra lo Stato italiano e israeliano e riuscire a contrastarle sono tantissime. Quindi noi, insomma, speriamo che con questo comitato, che ovviamente ora si chiama Comitato Fermiamo l'Occupazione Israeliana, Comitato del Nord-Est sempre, ma si può ampliare, non è un problema, non siamo territoriali. E quindi, insomma, se qualcuno poi ovviamente è interessato un po' di più a questo progetto, venite pure a chiederci, insomma, è più aperto possibile, nel senso che sappiamo che, insomma, solo uniti si può vincere e lo dobbiamo anche al popolo palestinese, che da solo già sta lottando, e noi da qui, insomma, dobbiamo per forza riuscire a dargli la massima solidarietà.
Sembra che non ci siano altre domande. Va bene, per concludere vorrei ringraziarvi tutti, in particolar modo tutti i compagni, che veramente mi viene in mente la frase di Maissa, perché vivere in Palestina e sentirsi isolato in una lotta giusta, che non servono spiegazioni, non servono ormai mezzi per spiegare. E dopo 70 anni penso che sia abbastanza chiaro quello che sta succedendo giù in Palestina. E vorrei ringraziare i compagni del comitato, perché anche con i pochi strumenti e le possibilità, le forze che hanno avuto, hanno fatto tutto quello che hanno potuto per dire no a un evento sportivo che rappresenta in realtà una conferma politica, oltre che altro che un evento sportivo. E vi ringrazio, perché veramente mi viene in mente siete come una luce in un tunnel dove c'è un buio assoluto. Perché sentirsi soli, lottare soli in questo mondo, una grande sensazione di frustrazione, direi. Grazie mille.
Grazie a voi, e adesso Semagna, che ci sarà la cena. Grazie ancora a tutti quelli, appunto, che hanno partecipato e hanno sono stati in testimonio, potranno a loro volta raccontare quello che hanno sentito. Grazie ancora a tutti.